Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Il sole danza sulla cova d'Airia. Le apparizioni di Fatima, un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino. Proposto al microfono da Monia Parente, Rosario Tronnolone.
Di Fatima si è cominciato a parlare circa 90 anni fa. Prima nessuno la conosceva, neppure i geografi e gli storici. Non perché non esistesse, ma perché, essendo una borgata insignificante, non poteva aspirare né a un inserimento nelle carte geografiche né a una riga in un libro di storia. Compariva solo in una leggenda che risale ai tempi in cui il Portogallo, dal Tago in giù, era sotto il giogo musulmano, e racconta che un giorno del 1158 una bella cavalcata di arabi fu assalita e fatta prigioniera da Gonzalo Hermínguez, soprannominato Mangiamori.
I prigionieri furono portati a Santarém e consegnati a Don Alfonso Henriques, fondatore della monarchia portoghese, il quale chiese a Gonzalo quale ricompensa volesse per l'impresa compiuta. Egli chiese la mano di Fatima, la ragazza più bella della comitiva. L'ebbe e, una volta battezzata, la sposò, ricevendo in dono dal re la cittadina di Ureama, l'odierna Ourem. Fatima morì poco dopo e Gonzalo si fece monaco, ritirandosi nella bellissima abbazia di Alcobasa. Qualche anno più tardi fece costruire una chiesetta in un villaggio poco lontano, dove trasportò le spoglie di sua moglie.
Da quel giorno il villaggio si chiamò Fatima. Fin qui la leggenda, insufficiente a far entrare il piccolo borgo nella storia e nella geografia. Vi entrò nel 1917, e non per una leggenda, ma per un avvenimento così bello che sembrerebbe una leggenda se Dio non vi avesse messo il suo sigillo divino. A Fatima egli mandò la madre del figlio suo, perché, avendo visto che gli uomini non solo si erano allontanati da lui, ma si stavano allontanando anche dal figlio, giudicò che sarebbero tornati all'uno e all'altro se si fosse interposta la Madonna, come infatti accaduto. Ha scritto uno storico delle apparizioni di Fatima.
Tutto cominciò ad Ajustreu, un villaggetto vicino a Fatima, dove tre cuginetti, Lucia, Francesco e Giacinta, si recavano a pascolare il gregge e dove un giorno videro tra le foglie di un albero una strana figura bianca che i raggi del sole rendevano trasparente. Lo rividero altre volte sullo stesso albero e perfino accanto al pozzo della casa di Lucia, dove raccomandò loro di pregare e di fare sacrifici per la conversione dei peccatori. Nella primavera del 1917 accadde qualcosa di nuovo. Mentre i tre pastorinos erano con il gregge nella cova d'Airia, una piccola valle ad anfiteatro, furono abbagliati da un lampo più luminoso del sole. Temendo l'avvicinarsi del temporale, si stavano dirigendo verso casa quando un secondo lampo li immobilizzò ai piedi di un leccio sul quale era comparsa una giovanissima signora che Lucia, la più grande dei tre, descrive tutta vestita di bianco e più brillante del sole. Si fermarono sorpresi e così vicini che restavano dentro la luce che la circondava o che lei stessa diffondeva. Disse loro di pregare molto, di fare sacrifici per la conversione dei peccatori e chiese se erano disposti a recarsi lì per 6 mesi consecutivi il giorno 13 a mezzogiorno.
La cosa era talmente nuova, imprevista e straordinaria che Lucia disse ai cugini di tenerla unicamente per loro. Non dovevano saperlo neppure i genitori, soprattutto perché la signora aveva detto cose che riguardavano il loro futuro, che fu riferito a Francesco da Lucia stessa. Infatti, se tutti e tre durante le apparizioni vedevano la Signora, solo Lucia parlava e sentiva quello che ella diceva. Giacinta vedeva, udiva, ma non parlava. Francesco vedeva, ma non sentiva né parlava. Giacinta, però, la più piccola, restò talmente sorpresa, raggiante e felice di quello che aveva visto, che non riuscì a star zitta e disse alla mamma di aver veduto la Madonna. «Apriti cielo!»
Mamma Olimpia temette che sua figlia avesse detto una bugia e corse dalla cognata a chiedere se Lucia aveva detto qualcosa. Così, addio segreto. In men che non si dica, tutto il villaggio seppe che i fratelli Marto e la cugina Dos Santos avevano visto la Madonna alla cova d'Airia. Anzi, seppe qualcosa di più, e cioè che sul declivio del colle Cabesso, alcuni mesi prima, per tre volte, avevano visto su un alberello una strana figura bianca che disse di essere l'angelo della pace e insegnò loro una preghiera da recitarsi in ginocchio e curvandosi fino al suolo, scrive Lucia.
L'atmosfera soprannaturale che ci avvolse quel giorno era così intensa che quasi non avevamo coscienza di esistere. Si sentiva così intensa e intima la presenza di Dio che non avevamo il coraggio di parlare neppure fra di noi.
L'angelo riapparve altre volte, invitandoli a pregare e a fare sacrifici per la conversione dei peccatori. Durante una delle ultime apparizioni, comparve con un calice sormontato da un'ostia che posò sulla lingua di Lucia, facendo invece bere il contenuto a Francesco e a Giacinta. La visione li scosse profondamente, tanto che Giacinta, la più piccola, si lamentava di non aver più voglia di cantare e di giocare. Lei che avrebbe dato l'anima per danzare tutto il giorno sugli zoccoli fatti in casa. Poi, poco a poco, tutti e tre tornarono alla vita normale, perché l'angelo era venuto non a deprimerli, ma a corroborarli nella fede.
Si arrivò così alla primavera del 1917, quarto anno della guerra mondiale. Il conflitto sembrava entrare nella fase conclusiva, ma si vociferava che in Russia trionfava il bolscevismo contrario alla Chiesa. Anche in Portogallo dominavano forze dissolvitrici che minacciavano la consistenza della fede cattolica.
Chi avesse detto che nella deserta campagna di Fatima si stava preparando la controffensiva del cielo al disorientamento generale attraverso tre piccoli che non sapevano distinguere i giorni della settimana e conoscevano solo il villaggio in cui erano nati e il gregge che accompagnavano il pascolo, sarebbe stato preso per pazzo. Eppure avvenne proprio così.
Il 13 maggio avvenne la prima apparizione e le successive raccomandazioni di Lucia a non parlarne con nessuno e che Giacinta invece raccontò alla madre. Lucia racconta che la Madonna, dopo aver chiesto se erano disposti a fare dei sacrifici per la conversione dei peccatori, aggiunse che avrebbero dovuto soffrire molto, ma che la grazia di Dio sarebbe stata il loro conforto. Ha scritto Lucia.
Mentre diceva questo, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso, che da essa usciva e ci penetrava nel petto, facendoci vedere noi stessi in Dio più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora cademmo in ginocchio e pregammo.
All'avvicinarsi di giugno, la gente di Ajustrel, che per tutto il mese non aveva parlato che dell'apparizione, si divise. Alcuni, non volendo mancare alla festa di Sant'Antonio a Fatima, decisero di rinunciare a recarsi alla cova d'Airia. Altri, invece, preferirono la novità e decisero di accompagnare i tre pastorelli. Donna Olimpia disse a Giacinta di scegliere: a Fatima per la festa di Sant'Antonio o alla cova d'Iria? Alla cova d'Iria, mamma, perché la Madonna è più bella di Sant'Antonio.
E così, a mezzogiorno del 13 giugno, i tre pastorelli erano ai piedi dell'elce sul quale la Madonna si posò senza piegare le foglie. La piccola folla presente non vide nulla e sentì solo le domande che Lucia fece alla signora. Ma quando disse che la Vergine si allontanava verso Oriente, tutti videro che le foglie dell'albero si piegarono in quella direzione, come se il lembo di un manto invisibile vi fosse passato sopra, curvandole. Scrive Lucia.
Dopo aver recitato il rosario con Giacinta e Francesco, vedemmo che si avvicinava il riflesso della luce, che noi chiamavamo lampo, e la Madonna apparve sopra il piccolo leccio. Quando le chiesi che cosa voleva da me, rispose che ci aspettava per il 13 luglio, che recitassimo il rosario tutti i giorni e che imparassimo a leggere. Facendomi coraggio, le chiesi che ci portasse in cielo. Mi rispose che ci avrebbe portato presto Francesco e Giacinta, mentre io dovevo rimanere per farla conoscere e amare. Appena pronunciò queste ultime parole, la signora aprì le mani e ci comunicò, per la seconda volta, l'immensa luce che la avvolgeva. In questa luce ci potemmo vedere immersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano essere nella luce che saliva verso il cielo, mentre io ero in quella che scendeva verso la terra. Davanti al palmo della mano destra della signora c'era un cuore circondato da spine che lo trafiggevano. Noi capimmo che si trattava del cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, e quindi che ella chiedeva riparazione.
Ovviamente la notizia delle apparizioni si sparse anche nei paesi e nei villaggi dei dintorni e divenne l'argomento del giorno, creando due gruppi, quello dei favorevoli e quello dei contrari. I primi erano più numerosi, ma con gli altri si schierò l'autorità pubblica, che intervenne pesantemente dopo la terza apparizione del 13 luglio, cui Lucia partecipò solo perché spinta da una forza superiore. Il parroco le aveva infatti detto che l'apparizione poteva essere un inganno del demonio e decise di restare in casa, nonostante Giacinta l'avesse tranquillizzata, dicendole che il diavolo è brutto e sta sottoterra, mentre la signora è bella e viene dal cielo.
Tuttavia, alla fine andò anche lei, spinta, ha scritto, da una forza irresistibile. Alla cova d'Iria li attendeva una folla di 4.000 persone che al momento dell'apparizione vide una nuvoletta bianca posarsi sul leccio, mentre la luce del sole si abbassò notevolmente. A un certo punto sentirono Lucia mandare un piccolo grido di sorpresa e di dolore. Finita l'apparizione, la gente si precipitò attorno a Lucia per chiederle per qual motivo a un certo punto si fosse rattristata profondamente. «È un segreto», rispose la fanciulla, e malgrado le insistenze non si riuscì a cavarle nulla di bocca. Per 25 anni il segreto di Fatima rimase tale per tutti.
Solo nel 1941 Lucia, per ubbidienza e dopo averne ottenuto il permesso dal cielo, lo rivelò, scrivendolo con grafia sicura e corretta.
Alcuni momenti dopo il nostro arrivo, accanto al leccio un gran numero di persone stava recitando il rosario. Noi abbiamo visto la luce lampeggiare e un minuto dopo Nostra Signora apparve sul leccio. Ci disse di non mancare il 13 agosto e di continuare a recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Le chiesi chi fosse e che compisse un miracolo perché tutti capissero che ci era veramente apparsa. Mi rispose che avrebbe fatto tutto a ottobre, rivelandomi il nome e facendo un grande miracolo. Dicendo queste ultime parole, aprì le mani e, come era avvenuto nei 2 mesi precedenti, la luce proveniente da esse sembrava penetrare la terra e vedemmo un mare di fuoco. Immersi in questo fuoco c'erano demoni e anime che sembravano tizzoni trasparenti, alcuni neri o bronzei in forme umane, portate intorno dalle fiamme che uscivano da essi assieme a nuvole di fumo. Dovette essere stata questa vista che mi fece gridare. La gente disse infatti di avermi sentita gridare. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con tristezza: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno la pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il segno che Dio vi dà».
Lucia credette di vedere il segno predetto dalla Madonna nella strana luce che la sera del 25 gennaio 1938 rosseggiò a lungo sugli orizzonti del mondo, suscitando inquietanti interrogativi in chi si fermò a contemplarla. Il numero delle persone presenti alla quarta apparizione, 3-4 mila, era troppo per non destare l'interesse della stampa, che il 17 giugno intervenne con un articolo su Il Secolo. Si parlò di suggestione, di montatura clericale, arrivando perfino a insinuare che, essendosi da poco scoperta nei dintorni una sorgente di acqua minerale, si tentava di lanciarla con quel mezzuccio soprannaturale.
La massa della gente, analfabeta, non seppe naturalmente nulla dell'opinione della stampa e si preparò per il 13 agosto. Nessuno voleva mancare. Ha scritto un testimone oculare.
Da tutte le direzioni accorreva una folla innumerevole. Ogni strada rigurgitava di gente a piedi, a cavallo, in bicicletta, in vettura o in biroccio. Si sarebbe potuto pensare allo sfollamento di una metropoli. Verso mezzogiorno tutta la cova era un formicaio umano con 15 o 20 mila persone. Si avvicinava mezzogiorno, ma i veggenti non c'erano. Facile immaginare l'ansia, l'impazienza, l'agitazione, il disappunto e anche i commenti più contraddittori, finché si udì circolare una voce: «Li hanno arrestati!». L'impazienza si trasforma in indignazione, quando improvvisamente si ode il rumore cupo di un tuono. Come per incanto, la moltitudine tace. La marea di teste è tutta volta all'insù, ogni occhio è fisso sul piccolo leccio spogliato. E lì, vicino al leccio, ecco il guizzo d'un lampo, seguito dall'apparire di una candida nube luminosa. Scoppia un urlo sconfinato: «La Madonna! La Madonna!». Alcuni istanti, poi la nube scompare. Nessun altro segno. Ma tutti hanno visto, e tutti sono persuasi che la Madonna non è mancata all'appuntamento.
La gente aveva ragione. I 3 bambini erano stati arrestati. Chiamata in causa, l'autorità locale era intervenuta con l'amministratore di Vilanova de Orem, che la mattina del 13 agosto si era presentato ad Agiustreu con un'automobile e, col pretesto di portare i bambini dal parroco, li portò al municipio per impedire che partecipassero all'appuntamento con l'apparizione e per strappar loro il famoso segreto.
A una certa ora furono rinchiusi nel carcere pubblico, insieme alla marmaglia comune, tra la quale tuttavia si misero a pregare come se fossero nella cova d'Airia. Giacinta pregò un carcerato di appendere la medaglia che portava sulla parete e recitarono il rosario. La mattina del 15 agosto furono riaccompagnati a casa e ripresero l'attività di sempre, come se non fosse accaduto nulla. La domenica seguente erano a Valignos, con il solito gregge, e si accorsero improvvisamente che la luce del sole si abbassò e il solito lampo rifulse nell'azzurro infuocato. Lucia capì che la Madonna stava arrivando e mandò subito a chiamare Giacinta, che era rimasta a casa.
La Madonna si rammaricò per quanto era accaduto e disse che per questo il miracolo promesso per ottobre sarebbe stato meno strepitoso. Raccomandò ai piccoli che non mancassero all'appuntamento di settembre, diede alcune indicazioni sull'uso del denaro raccolto e scomparve. All'apparizione di settembre parteciparono non meno di 30.000 persone. Lucia scrive che la fiumana di gente tra cui camminarono da Ajustrel alla cova d'Airia le richiamò in mente le scene accadute al passaggio di Gesù per le strade della Palestina. Al momento dell'apparizione tutti videro fenomeni particolarissimi. L'aria si tinse di giallo, un nembo bianco attorniò il leccio e avvolse nel suo alone i veggenti. Una pioggia di petali bianchi cadde dal cielo, scomparendo quando arrivava ad altezza d'uomo. Fu il delirio. Fatima divenne la nuova Lourdes. Scrive Lucia.
Il 13 ottobre uscimmo di casa prestino, prevedendo i ritardi del cammino. C'era una gran folla e la pioggia cadeva torrenziale. Mia madre, temendo che quello fosse l'ultimo giorno della mia vita, volle accompagnarmi. Lungo la strada si ripeterono le scene del mese precedente, più numerose e commoventi. Neppure la fanghiglia impediva alla gente di inginocchiarsi. Arrivati alla cova d'Airia, spinta da un istinto interiore, dissi alla gente di chiudere gli ombrelli e di recitare il rosario. Poco dopo vedemmo il solito riflesso di luce e subito dopo la Madonna si posò sopra il leccio.
La promessa che ci sarebbe stato un miracolo strepitoso aveva radunato oltre 60.000 persone, tra cui si mischiavano giornalisti venuti anche dall'estero, noncuranti, come tutti, della pioggia battente che li aveva inzuppati come spugne. Durante l'apparizione, Lucia parlò a lungo con la signora, che le disse di essere la Madonna del Rosario, di volere una cappella nella cova, raccomandando che si pregasse e si facessero sacrifici per la conversione dei peccatori.
Nel momento in cui la Madonna si allontanava, Lucia gridò «Guardate il sole!». La pioggia improvvisamente cessò, le nubi scomparvero e il sole, apparso in tutto il suo fulgore, cominciò a girare vorticosamente su se stesso, come una ruota di fuoco, proiettando in ogni direzione fasci di luce multicolore che accendevano fantasticamente nubi, rocce, alberi, campi e si riverberavano sulla folla, abbagliandola. Così, per tre volte, mentre la moltitudine, che nel frattempo si ritrovò con i vestiti puliti e asciutti, acclamava al miracolo.
È il miracolo conosciuto come la danza del sole, operato perché la folla vedesse. Perché, vedendo, credesse, e, credendo, portasse ai lontani, insieme alla notizia del prodigio, anche l'altra, più che mai salutare, che la Madonna era scesa davvero dal suo trono stellato per portare agli uomini un messaggio di misericordia e di salvezza. Scrive Lucia.
Ecco la storia delle apparizioni. Ogni volta che ne parlo, cerco di farlo col minimo delle parole, per conservare soltanto per me quelle parti più intime che mi costa tanto rivelare. Ma siccome sono cose di Dio e non mie, eccole. Restituisco ciò che non mi appartiene.
La cornice di Fatima è tutta qui. Il quadro è nell'adempimento delle profezie della Madonna. La morte di Francesco e di Giacinta, rispettivamente nel 1919 e 1920, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Purtroppo però sul messaggio della Madonna, pregate, fate penitenza, è prevalsa la curiosità sulla terza parte del famoso segreto, detto impropriamente terzo segreto di Fatima. Lucia infatti non parla di tre segreti, ma di uno solo, diviso in tre parti. Le prime due furono rivelate da Lucia nel 1941 nelle memorie scritte per ordine del vescovo Monsignor Giuseppe Alves Correira da Silva, primo vescovo della diocesi di Leiria. Si tratta della famosa visione dell'inferno avvenuta durante l'apparizione di luglio e della devozione al cuore immacolato di Maria da onorare con la pratica dei primi cinque sabati del mese, nonché della consacrazione della Russia allo stesso cuore immacolato.
Precisando che la terza parte del segreto non poteva essere ancora svelata, Lucia parlò al vescovo solo delle prime due, che furono rese pubbliche da Pio XII nel 1942, in occasione della consacrazione del mondo al cuore immacolato di Maria. La terza parte fu scritta il 3 gennaio 1944 e consegnata al vescovo di Leiria, che la inoltrò a Pio XII. Su indicazione di Suor Lucia, essa avrebbe dovuto essere rivelata dopo il 1960, ma Papa Giovanni XXIII e i suoi successori ritennero opportuno non rivelarne il contenuto. Fu Giovanni Paolo II che il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione di Giacinta e Francesco, decise di farla conoscere.
Come tutti ormai sanno, vi si parla soprattutto dell'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto il 13 maggio 1981, ma non contiene una profezia rivolta solo al passato. Essa comprende, ha detto Papa Benedetto XVI rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo che lo ha portato da Roma a Lisbona il 13 maggio 2010, comprende anche le sofferenze attuali che vive la Chiesa e vediamo, in modo realmente terrificante, ha aggiunto Papa Benedetto XVI, che la più grande persecuzione non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa.
Nella risposta ai giornalisti, il Papa ha slegato la profezia di Fatima dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II, spiegando che si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa, perché la pallottola che colpì Wojtyła, incastonata oggi nella corona posata sulla testa della Vergine, è il simbolo di tutte le sofferenze, i dolori, le preoccupazioni della Chiesa che si sviluppano, si mostrano e si riflettono nella persona del Papa. Ma il Papa sta per la Chiesa, e quindi nella terza parte del segreto si annunciano le sofferenze della Chiesa che si protrarranno fino alla fine del mondo, in modo che è sempre valido l'invito fatto dalla Madonna alla conversione permanente, alla penitenza e alla preghiera.
Il sole danza sulla cova d'Aeria. Le apparizioni di Fatima, un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino. Proposto al microfono da Monia Parente, Rosario Tronnolone. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.